Mentre il potere divinizza se stesso per meglio dominare gli uomini, Dio si umanizza per salvarli. E questo è il messaggio della notte di Natale che la Chiesa ha scelto con il Vangelo di Luca, il capitolo 2, la nascita di Gesù. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto, è Ottaviano ed è il primo che ha assunto come titolo Augusto, cioè degno di venerazione, è il potere che si divinizza. Ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra, per terra si intende tutta la terra abitata, cioè l'impero. Quindi è il potere che si divinizza per meglio dominare le persone e soprattutto per sottometterle e prendere le tasse, perché il censimento serve a questo, per il pagamento di tutte le tasse. E l'Evangelista ci dà anche delle indicazioni riguardo a questo censimento, ma quello che vuole trasmettere l'Evangelista non è tanto un resoconto storico, ma quanto teologico. Il censimento nella Bibbia veniva sempre visto come un attentato contro Dio, perché Dio era il Signore della terra e degli uomini. Quindi qui c'è un'usurpazione e il movimento degli Zelotti è nato proprio come resistenza, come protesta contro queste forme di censimento. Ebbene, in questo contesto, scrive Luca, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide e qui c'è una sorpresa. Luca scrive la città di Davide chiamata Betlemme, ma nella Bibbia la città di Davide è sempre chiamata Gerusalemme, la capitale dove questo re ha iniziato la sua monarchia e il suo regno. Ebbene, l'Evangelista non è d'accordo. La città di Davide è Betlemme. A Betlemme Davide era pastore, a Gerusalemme era re. Vuol far comprendere che colui che nascerà non avrà i tratti del re, ma i tratti del pastore. Scrive Luca che Giuseppe doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, e qui meraviglia trovare questa espressione. Il matrimonio ebraico era fatto in due tappe, la prima lo sposalizio e la seconda le nozze. Ebbene, qui è una coppia che è rimasta nella prima fase del matrimonio, nello sposalizio. Questo termine sposa destava tanto scandalo nella comunità cristiana primitiva che nel IV secolo venne sostituito con il più adeguato moglie, perché altrimenti sembrava una coppia irregolare che non era passata alla seconda parte del matrimonio. Mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Ci sono delle tradizioni belle, romantiche, sentimentali sul Natale, che però rischiano di travisare il messaggio dell'Evangelista. Non è che mentre arrivavano a Betlemme si compirono i giorni del parto, ma scrive l'Evangelista che mentre si trovavano in quel luogo, il percorso da Nazareth a Betlemme veniva fatto a piedi. Ebbene, una donna all'ultimo mese di gravidanza non poteva certo percorrere quel tragitto, quindi sono arrivati quando Maria ancora poteva permettersi tutto quel viaggio. Diede alla luce il suo figlio primogenito. Perché l'Evangelista ha scritto che questo figlio è il primogenito? Questo significa che ce ne sono dopo altri? No, è che primogenito è il figlio maschio primogenito, è colui che va consacrato, secondo quanto prescritto dal libro dell'Esodo, al capitolo 3, versetto 12, va consacrato al Signore, quindi Gesù sarà sacro al Signore. Lo avvolse in fasce, il dettaglio delle fasce è un richiamo al libro della Sapienza, dove vuole indicare che Gesù nasce come tutti. Infatti nel libro della Sapienza si legge che fu allevato in fasce, circondato da cure, nessun re ebbe una vita diversa. Una sola è entrata nella vita e uguale ne è uscita. Quindi Gesù nasce come tutti gli altri bambini. E lo pose in una mangiatoia, anche la mangiatoia, è un richiamo al profeta Isaia, il profeta Isaia dove dice che il bue riconosce il suo proprietario e l'asino la mangiatoia del suo padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprendere. Attraverso questi richiami l'Evangelista vuol far comprendere che Gesù, come scrive Giovanni nel suo prologo, venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, non l'hanno riconosciuto. Perché per loro non c'era posto. In passato l'errata traduzione del termine greco con albergo diede luogo all'origine di questa coppia che non trovava posto. No, non c'era posto nell'alloggio. L'alloggio palestinese normalmente è fatto in questa maniera, c'è una parte scavata nella roccia, che è la parte più sana, più sicura, più pulita, là dove vengono conservati i generi alimentari e dove c'è la mangiatoia, poi una parte in muratura, un'unica stanza, dove avviene tutta la vita della famiglia, quindi lì si cucina, si dorme, si mangia. Quando una donna partorisce, secondo il libro del Levitico, è impura e quindi tutto quello che tocca o le persone che avvicina diventano impure e non può stare lì. Ecco perché non c'è posto per lei lì nell'alloggio e deve andare nella parte interiore. C'erano in quella regione alcuni pastori. Quando l'Evangelista ci presenta i pastori, non intende figurarci i bei personaggi del nostro presepio. A quell'epoca, prescrive il Talmud, nessuna condizione al mondo è disprezzata come quella del pastore. I pastori lontani dalla società civile non erano pagati, vivevano di furti, non avevano diritti civili. Non potendo andare in sinagoga o al tempio per purificarsi, erano l'emblema, l'immagine del peccatore impuro. Per loro non c'era salvezza. Ebbene, quando verrà il Messia, questi pastori, insieme ai pubblicani, saranno i primi nella lista a essere eliminati. Ebbene, scrive l'Evangelista che un angelo del Signore, è la terza volta che compare questo personaggio, per angelo del Signore non si intende mai un angelo inviato dal Signore, ma è Dio stesso quando comunica con gli uomini. Quindi la formula angelo del Signore, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, indica sempre il Signore quando entra in relazione con gli uomini. È la terza volta che appare, sempre in relazione alla vita. La prima volta per annunziare la vita di Giovanni al padre, a Zaccaria. La seconda per annunziare la vita di Gesù a Maria e adesso il Salvatore ai pastori. Si presentò a loro. Questo angelo del Signore veniva rappresentato nell'Antico Testamento con la spada sguainata, pronto a castigare i peccatori. Ebbene, quando Dio si presenta di fronte ai peccatori, non li minaccia, non li castiga, non li fulmina, ma, ecco la novità, è la buona notizia di Gesù, la gloria del Signore li avvolse di luce. Luca smentisce tutta la teologia preesistente di un Dio che giudica, di un Dio che minaccia, di un Dio che castiga. Quando Dio si incontra con i peccatori non fa altro che avvolgerli con la sua luce, la luce del suo amore. Ma i pastori non lo sanno, e infatti, scrive l'Evangelista, sono presi da grande timore perché sapevano che quello che li aspettava. Ma l'angelo disse loro, non temete, ecco vi annuncio, vi do la buona notizia, una grande gioia. La grande gioia della buona notizia scaccia il grande timore. E qual è la grande gioia? Che nella città di Davide è nato per voi. Per voi chi? Il giustiziere, il Messia castigamati? No, per voi un salvatore. Gesù non sarà un giudice, ma Gesù sarà un salvatore. Al termine di questo dialogo, ecco che l'Evangelista scrive che apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste e diceva «Gloria a Dio nel più alto dei cieli», cioè la manifestazione visibile di Dio che è lontano nei cieli, «è che sulla terra ci sia pace». Pace significa felicità a chi? L'errata traduzione in passato era «agli uomini di buona volontà». Quindi era una traduzione che era basata sul merito. Le persone che meritano ricevono, quelle che non meritano non ricevono. No, l'amore di Dio che si manifesta nel desiderio che gli uomini siano pienamente felici riguarda tutta l'umanità. Perché ogni uomo è amato dal Signore. Non c'è nessun uomo, questo è il messaggio, qualunque sia la sua condizione, il suo comportamento, che possa sentirsi escluso dall'amore di Dio. Buon Natale!